Okay. Forse sto meglio con la mascherina. Saluto voi tutti con un virtuale abbraccio, voi tutti presenti, ma saluto anche quelli che sono diversamente presenti, e anche loro con un abbraccio. Historia Magistra Vitae. Abbiamo iniziato questo percorso, questo suggerimento che non è soltanto dei latini ma anche dell'Apostolo Paolo, di guardare indietro nella storia per imparare da essa, tenendo sempre presente che chi non impara dalla storia certi errori è costretto a riviverli. Quindi vogliamo veramente cogliere tutti i dati, tutte le informazioni, tutti i suggerimenti che la storia, per noi in particolare la storia biblica, può darci. C'è un termine che attraversa tutta la storia biblica e siccome appunto ci siamo presi l'impegno di imparare dalla storia, questo è un termine che non possiamo trascurare. Come spesso accade, anche in questo caso, questo termine si presenta sia nella sua accezione positiva che in quella negativa. Quella negativa, significato negativo del termine, è legato spesso, spessissimo all'agire dell'uomo, mentre quella positiva riguarda soprattutto il carattere e l'azione di Dio, l'agire di Dio, al quale chiaramente ogni credente deve rispecchiarsi. La parola in questione è gelosia. Nel corso del discorso vedremo che la gelosia, nella sua accezione negativa, possiamo definirla anche, forse meglio definirla, invidia. Non so, ma questi occhiali da lontano vedo meglio, da vicino vedo meglio senza, quindi scusate se tolgo e metto. Mentre da una parte se la gelosia nella sua accezione negativa è invidia, dall'altra è zelo. Per il termine invidia, negli scritti neotestamentari, troviamo spesso anche un altro termine, ma altrettanto spesso è usato proprio lo stesso termine che viene usato per gelosia nella sua accezione positiva, zelo. Allora, partiamo dall'inizio, no? Siamo sempre lì, all'inizio. L'altra volta abbiamo visto questo principe bugiardo, il serpente, il diavolo. Allora, all'inizio della storia biblica troviamo queste parole in Genesi capitolo 4. Avvenne che, dopo qualche tempo, Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agissi bene, non rialzerai il volto? Ma se agissi male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo». L'irritazione e la rabbia di Caino sono il frutto della sua gelosia nei confronti del fratello. Facciamo perciò a questo sentimento, facciamo caso veramente, sottolineando questo sentimento, visto ciò che può produrre. La gelosia di Caino nasce sul terreno di una scelta del Signore. Caino non è d'accordo con Dio, non è d'accordo con il Signore. e siccome non può prendersela con lui, se la prende con suo fratello. La prima riflessione perciò che possiamo fare, che possiamo sottolineare, è questa, che la gelosia nella sua accezione negativa, appunto invidia, nasce in un cuore che non è in sintonia con quello del Signore. È il risultato di quello che Paolo definisce il dominio della carne, nel capitolo 5 della lettera ai Romani, tra le opere della carne mette anche l'invidia. L'invidia, come ogni altro peccato, nasce sul terreno del disaccordo con Dio. Infatti il Nuovo Testamento definisce il peccato come anomia, che significa andare contro la legge di Dio, anomos. Legge che, appunto, sappiamo è l'espressione della volontà, del volere di Dio. L'invidia. Approfondiamo l'argomento. A questo proposito non si può non citare Dante, visto che è il suo anno questo, no? Dante fa dire ad un uomo che stava scontando la sua pena in purgatorio queste parole molto, molto significative. Fu il sangue mio riarso, d'invidia sì riarso, che se veduto avesse un uomo farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. C'è un profondo insegnamento in queste parole, veramente biblico. La rabbia, il livore di cui parla Dante, accompagna sempre l'invidia. Anche Caino è arrabbiato. La Bibbia ci dice che ne fu molto irritato. E la sua rabbia gli provoca una devastante tristezza. Viso abbattuto, oggi diremo attapirato. Possiamo ora arrivare ad una seconda conclusione. L'invidia fa del male prima di tutto a chi la nutre. Essa è, per chi la nutre, veramente devastante. Proprio nel suo intimo è convinto, l'invidioso, è convinto nel suo intimo che l'invidiato sia la causa dei suoi mali, della sua sofferenza. Per questo motivo l'invidioso prova dell'astio nei confronti dell'invidiato, anche se lui non c'entra niente. Un astio spesso mascherato e un forte risentimento nei suoi confronti, tali da desiderare il suo male, desidera il suo male, qualche volta è artefice del suo male, come Caino. Non dimentichiamo che la gelosia ha armato la mano di Caino. Questo episodio, posto proprio all'inizio della storia umana, suona per noi come un serissimo avvertimento. Fate attenzione! L'invidia, dopo la disobbedienza a Dio, è ormai parte integrante della natura umana. Pesante da pensare, pesante da credere, pesante da accettare. L'invidia è parte integrante della natura umana. Questo è un ulteriore insegnamento, appunto, che possiamo ricavare dalla Scrittura. Se è vero che tutti gli uomini sono peccatori, lo sappiamo che è vero, è anche vero che tutti conservano in un angolo del loro cuore della amara gelosia. Giacomo, sempre illuminato nelle sue osservazioni, afferma: ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità, Giacomo capitolo 3. Allora, è un testo in cui vorrei fermarmi un attimo per trarre qualche riflessione. Prima di tutto, la gelosia è definita amara, amara gelosia. È associata allo spirito di contesa, è associata al vanto, e alla menzogna. Allora, amara, perché la gelosia è associata all'amarezza? Amara, il greco piklos, può essere tradotto anche con aspra, no? Pungente. Insomma, è qualche cosa che al palato non è piacevole, non è assolutamente piacevole, che disgusta. Il geloso è spesso aspro, una persona che è piacevole come può essere un limone acerbo. Lo so perché anch'io sono stato tante volte così. E si è scostanti quando si è in questo spirito di amara gelosia. State certi che il geloso avrà pochi amici, quello che vive proprio nella gelosia, perché ha un carattere scostante, pungente, fastidioso. Se metto davanti a voi un piatto con una brioche, con una crema, di quella bello pieno di crema, no? È un limone acerbo, che cosa prenderete? E questo, l'amicizia è così. Essendo una persona acerba, aspra, il geloso non ha tanti fan. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di dolcezza. Non so voi, ma io ho tanto bisogno di dolcezza. E più mi faccio vecchio, e più ho bisogno di dolcezza, di tenerezza, di serenità. Tutte cose che non riusciremo mai a trovare una persona gelosa. Il geloso non solo è amaro in sé, ma i suoi comportamenti producono amarezza. Poi abbiamo visto che è associato allo spirito di contesa. Il geloso è anche litigioso, perché gli manca quella serenità che aiuta ad affrontare le situazioni di disagio in modo pacato ed equilibrato. La nostra quotidianità, lo sappiamo bene, è ricca di situazioni disturbanti. Non possiamo farne a meno di queste. Ci viviamo. Io do fastidio a voi, voi date qualche volta poco, meno di me, senz'altro date fastidio a me. Perciò è importante avere l'equilibrio, la serenità. Fondamentalmente il geloso non ha una buona stima di sé. Il geloso non ha una buona stima di sé. E ha un estremo bisogno di presentarsi migliore di quello che è. E questo è vanto. Paolo si ricorda che la stima di sé deve essere equilibrata, abbiate un concetto sobrio di voi stessi. La sobrietà, l'equilibrio mentale e spirituale è ciò che ci permette di avere una vita serena, un rapporto stabile e duraturo con le persone che ci sono intorno. Per esemplificare il vanto, spesso si usa l'immagine di una bolla di sapone, no? Il vanitoso è come una bolla di sapone. Appena c'è qualche cosa, piccolissimo urto, scoppia. Il geloso, l'invidioso, è come la bolla di sapone quando scoppia. Non rimane nulla. Dietro di sé non lascia nulla. Poi è associata alla menzogna. La gelosia è anche associata alla menzogna. Il geloso è un artista nella non facile arte del mentire. Egli deve continuamente indossare una maschera. Ricordo che la maschera è associata all'ipocrisia. Ha bisogno di indossare una maschera per sentirsi a suo agio nei rapporti umani. Appare meglio di quello che è, apparire meglio di quello che si è molto faticoso. Molto faticoso. Non so voi, ma è così. Per questo motivo il geloso è una persona stressata, cupa, è infelice. A causa di queste particolarità, il geloso è anche un po' misantropo, e sfugge le amicizie, perché non riesce a mantenerle. Vorrei dirvi una cosa, sulla gelosia quello che diremo stamattina è solo una piccolissima parte, perché come dicevo può percorrere un po' tutta la storia umana, anzi il titolo di questo messaggio è la gelosia motore della storia. Perciò quello che dirò sono soltanto piccoli accenni, piccoli appunti di questo tema vastissimo. Ma adesso guardiamo, siccome all'inizio abbiamo detto che ci esiste anche una gelosia positiva, vediamo cosa intendiamo per gelosia positiva. Dio dichiara apertamente di essere un Dio geloso. Perciò se lui si ritiene geloso non può essere negativo, deve avere un aspetto positivo. Proprio perché la gelosia è una parte del carattere divino, non può essere associata soltanto all'aspetto negativo. Soltanto così come inciso, come parentesi, l'idolatria è considerata un grave peccato perché con questo atto si offre a qualcos'altro che non è Dio o a qualcun altro che non è Dio ciò che si deve soltanto a Lui. E questo provoca la sua gelosia. Ci sono tantissimi passi nella Bibbia che Dio, tante forme di idolatria suscitano la gelosia di Dio. L'adorazione di un altro Dio è considerato dal Signore un vero tradimento. Credo che nessuno di noi dia una valenza positiva al tradimento, di qualsiasi aspetto sia. Bene, Dio considera che l'idolatria è una forma di tradimento. Osea, per esempio, ha esemplificato con la sua esperienza questo tradimento. Il popolo di Israele, andando dietro ad altri dei, si è comportato come una moglie infedele e adultera, è scritto in Osea, ornata dei suoi pendenti, dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore. Questa è idolatria, questo è il tradimento. I nostri tradimenti, piccoli o grandi che siano, mi riferisco al nostro rapporto con Dio, non lasciano indifferente il Signore. Non lo lasciano indifferente, proprio perché egli è geloso, è parte del suo carattere, della sua natura la gelosia. Il tradimento più comune è senza dubbio quello legato alle priorità. Ogni volta che le nostre scelte ci portano a dare la priorità a qualche cosa che non sia il Signore e i suoi piani, i suoi progetti, noi mettiamo in atto un tradimento. È un po' come se io, Marcella, vai a fare qualcos'altro, non ascoltare quello che sto dicendo adesso. È un po' come se io portassi a cena, una cena galante, un amico, un'amica, al posto di mia moglie. Non faccio nulla di male, mangiamo insieme. Ma sposto il centro delle mie priorità su qualcuno che non è la compagna della mia vita. Anche se non faccio niente di male, fra virgolette, è un tradimento. Un altro esempio, perché è questione di priorità. Un altro esempio, è giusto che io lavori perché attraverso esso possa avere l'utile per me e la mia famiglia. Ma devo sempre chiedermi se spendo in modo equo il mio tempo tra il lavoro e il servizio che devo rendere a Dio. Che devo rendere a Dio per il suo regno. Cercate prima il regno e la sua giustizia. È un richiamo che è continuamente davanti a noi. Anche Paolo dichiara di essere geloso. rispecchiando così il carattere di Dio. Infatti, dice Paolo nella sua lettera ai Corinzi, io sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. La gelosia positiva ha un traguardo, ha una meta, il bene dell'altro, in particolare, in primis, quello della Chiesa. C'è un aspetto della gelosia che deve essere sottolineato, che deve essere adeguatamente considerato. Leggendo il testo così, quello che abbiamo letto adesso, così com'è nell'originale, noi scopriremo un aspetto interessante. Il termine per gelosia è zelo. Zelo è il termine greco per indicare la gelosia. Leggiamo così, io sono zelante per voi dello zelo di Dio. Il termine zelo ha in sé questi aspetti: eccitamento, ardore, fervore, e rivela un sentimento che non lascia di indifferente chi lo possiede. In quanto tale è facile collegarlo all'amore. Dio geloso perché ci ama. Dio è geloso di te perché ti ama. E il suo sentimento caldo non lo lascia indifferente. Lo zelo è il combustibile che scalda, mette in azione ciò chi lo possiede. Non so perché, forse lo so, ma da un po' di tempo in qua il nome Gioele mi è diventato particolarmente caro. Leggo dal profeta Gioele, al capitolo 2, versetto 18, queste parole. Il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. Rileggo, il Signore ha provato gelosia e ha avuto pietà. Allora, qual è la più evidente differenza tra la gelosia di tipo negativo e quella positiva? Entrambe le gelosie scaldano, non lasciano indifferenti. Scaldano le persone, le commuovono, ossia commuovere, le mettono in movimento, le mettono in azione. Caino è scaldato dalla gelosia e uccide suo fratello. I fratelli di Giuseppe lo vendono schiavo dopo aver pensato addirittura di ucciderlo, sempre per gelosia. I capi religiosi al tempo di Gesù, per gelosia, sono stati spinti a commettere l'orrendo delitto di uccidere il figlio di Dio o far uccidere. La gelosia, sia quella negativa che quella positiva, è come un fuoco posto sotto una pentola d'acqua. L'acqua rappresenta la nostra parte emozionale, il nostro sentire, sentimento, che non può rimanere in erba, inerme, dopo che sotto è stato acceso il fuoco. Scaldandosi produce vapore e noi sappiamo quale potere, quale potenza ha il vapore. Mi stupisce sempre che un po' d'acqua scaldata muove tonnellate e tonnellate di vagoni del treno. È acqua scaldata. Questo potenziale che c'è in ognuno di noi, potenziale mosso dalla gelosia, può distruggere, ma può produrre anche una potenza al servizio di Dio, al servizio dell'uomo. Ognuno di noi sa quale importanza hanno i sentimenti, vero? Essi sono il motore del nostro agire. Spesso l'azione è il risultato di una emozione. Le occasioni che accendono la gelosia nelle sue varie forme non possiamo evitarle, perché continuamente tanti eventi accendono il fuoco che scaldano le nostre emozioni. nascono proprio dalle nostre relazioni a dei veri eventi della vita. Se non possiamo evitare le occasioni in cui la gelosia si accende, non possiamo evitarle, altrimenti dovremmo starci ognuno a casa sua, e stare attenti anche ad avere rapporti con il marito e con la moglie, perché anche lì si può accendere la gelosia. Il potere e il dovere di guidare il percorso di questo sentimento diventa di importanza vitale. Si scalda. Ma cosa gli faremo fare a questa gelosia? Farlo diventare invidia, invidia distruttiva o zelo costruttivo? Invidia che desidera il male del soggetto invidiato, o zelo che ricerca il suo bene? Paolo, spinto dallo zelo divino, afferma che fa di tutto per presentare la Chiesa come una casta vergine. Bellissima questa espressione. In altre parole, Paolo agisce per il bene della Chiesa affinché essa non rimanga pura nel suo rapporto con il suo Signore. Non solo questo. Avere la gelosia di Dio significa anche cercare la pecora smarrita, come Gesù, spinto da questa gelosia della pecora smarrita. C'è un'espressione che anche qui mi piace tanto, che vorrei sottolineare. Dice: va alla ricerca della pecora finché non la ritrova. Non dice: ma sì, andiamo a vedere, finché non la ritrova. E questa è la gelosia di Dio, questo è lo zelo di Dio, che è passione. Non è semplicemente un sentimento emotivo, un amore superficiale, è passione. Questo è lo zelo di Dio, la gelosia di Dio. La Chiesa, noi, siamo anche un luogo dove la gelosia può accendersi. Anche la Chiesa è un luogo dove la gelosia può accendersi. Considerato anche lo stretto rapporto che abbiamo tra di noi. Facciamo attenzione perciò, miei cari fratelli, sorelle, di indirizzare nel giusto modo quella agitazione che si muove dentro di noi. Il desiderio di indirizzare nel giusto modo la gelosia che nasce, qualche modo nasce, ma il desiderio di indirizzarla nel giusto modo cozzerà contro la nostra naturale propensione all'invidia senza l'intervento di Dio. Ricordiamo le parole del Signore: chi non semina con me disperde. Che tu sia il mio tutto, abbiamo cantato. Solo così quei sentimenti che si accendono dentro di noi per mille cause, per i nostri rapporti. Se Gesù è veramente il nostro tutto, e allora nascerà dentro di noi quella gelosia che divampa, quello zelo che ci spinge a cercare il bene di tutti. Io spero che sia sempre così per me e per voi. Amen. Che Dio vi benedica.